l'ultimo ospite di questa puntata, che è Francesco Molaro. Ciao Francesco, benvenuto.
Eccoci qua, ben ritrovati, ciao ragazzi.
Ciao Francesco.
In veste di ospite. Allora, chiedo anche a te, chiaramente stiamo assistendo ai mondiali, chi più, chi meno, alcune partite chiaramente per gli orari improbabili, dati i fusi orari non riusciamo ad assistere, non riusciamo insomma a seguirle, però qualcosa questo mondiale lo ha già detto, qualche individualità si è già fatta notare, però complessivamente, secondo te, che mondiali sono stati finora, detto che manca ancora l'esordio della Francia, della Spagna, del Portogallo, dell'Argentina, quindi di tante big che nelle prossime ore, nelle prossime giornate, insomma, scenderanno in campo per la prima volta. Toccherà anche al Belgio a breve contro l'Arabia Saudita, e toccherà anche al... Pardon, il Belgio non contro l'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita sarà avversaria di Mati Oliveira con il suo Uruguay. Il Belgio invece viene in soccorso, Giovanni, il Belgio
con l'Egitto,
quindi una sfida un po' più c'è anche Attà nell'Egitto, insomma, quindi una squadra
No, è un mondiale strano, perché ecco, poi con più squadre sicuramente hai più squadre materazzo, no, come si suol dire,
sì.
Diventano un po' più scarsine, però per ora questa è una qualità bassa di questo mondiale, tranne vabbè, abbiamo visto la Germania, però ieri abbiamo visto che Curaçao non so quanto veramente
non presentabile a certi livelli,
dato fastidio ai tedeschi, cioè, il 7-1 non è proprio il risultato che ti fa capire se questa Germania è fortissima. La sorpresa c'è stata, no? Pure l'Olanda che pareggia col Giappone.
Col Giappone, certo.
Per esempio il Brasile col Marocco, anche se il Marocco è una squadra interessante.
Noi prima dicevamo, Francesco, prima dicevamo che probabilmente in questo momento storico addirittura il Marocco esprime qualcosa in più rispetto al Brasile.
Sì, diciamo che
semifinalista alla scorsa edizione dei mondiali, sì.
Tra loro e il Senegal, non si è capito chi ha vinto questa Coppa d'Africa. Però sono una squadra interessante, hanno giocatori interessanti, hanno giocatori che vogliono farsi notare. Il Brasile, come al solito, è un po' un gruppone di campioni, che però poi ecco qua dovrebbe essere Ancelotti a metterli bene in campo.
E neanche più campioni,
esatto,
come nel recente passato,
a netto
di Vinicius e di qualche altro, però faccio fatica ad individuare tanti calciatori sopra la media tecnica nel Brasile, quindi paga anche questo gap che, diciamo, nelle ultime edizioni delle competizioni internazionali si è visto, e lo si vede anche nelle squadre di club, perché molte delle stelle che giocano anche in Europa non sono più brasiliani, quantomeno sono molti meno, ecco, le stelle di prima grandezza brasiliane anche nei campionati europei.
Esatto, sono molto meno. No, il mondiale, non lo so, per ora, come hai detto tu, anche per gli orari, insomma, non mi sta entusiasmando. Molte partite non sono riuscito a vederle, alcune ne ho viste, ma non mi hanno dato quell'emozione che normalmente si ha in un mondiale, forse perché sono
ancora presto, un po' più avanti avremo delle sfide
più interessanti, più carine, e ci divertiremo a vedere qualche partita.
Assolutamente. Invece stiamo provando insieme a Giovanni Gambardella a fare un po' il punto sul comparto difensivo del Napoli, tra i calciatori che potenzialmente potrebbero essere in uscita, chi invece resterà certamente in maglia azzurra, altri invece necessitano di ricambi, alternative importanti, capaci di dare fiato e restituire smalto a chi magari giocherà di più. Su tutto, insomma, si parlava di Giovanni Di Lorenzo, dell'alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Io però con te vorrei ragionare su alcuni dei centrali difensivi del Napoli per capire qual è il tuo pensiero, anche perché Napoli è andato forte su Mario Chila, confermate le voci delle scorse giornate, delle scorse settimane, ci sarebbe stata la prima offerta ufficiale del Napoli, 15 milioni più bonus per assicurarsi le prestazioni del forte centrale spagnolo, che è in scadenza di contratto nel 2027, quindi la Lazio non lo lasciasse andare senza prolungargli in contratto in questa stagione, rischierebbe di perderlo a parametro zero nella prossima. E secondo te chi dovrebbe fare spazio a Mario Chila? Il Napoli sacrificherà un big come Alessandro Buongiorno?
Ma è chiaro la tua domanda, Gennaro. Il problema è che bisogna sempre capire
come
quanto
giocherebbe.
Il Napoli vuole gestire, come Allegri vuole gestire la rosa, perché Chila potrebbe essere veramente il quarto nome di quattro centrali che potrebbero essere fortissimi.
Buongiorno, Rahmani, Beukema,
Esatto, è Gilles. Diciamo che fai la coppia.
Esce Juan Jesus, insomma,
Jesus, Marianucci, Rafa Marini, li puoi cedere, non c'è problema, sai, tutto quello che vuoi, insomma, li puoi piazzare, sono ragazzi che potrebbero avere mercato un po' minore, ma li piazzi.
Sui prestiti non ti ho chiamato, non ti ho coinvolto perché ci abbiamo già ragionato nelle
scorse puntate. No, ma ti ripeto, perciò dico, se tu veramente il Napoli dice, io ho quattro grandi centrali in questo caso, e li fai ruotare tra Coppa e campionato, io penso che addirittura potresti lasciarli tutti e quattro. Poi se devi monetizzare, perché Napoli anche comunque deve un po' monetizzare, allora è chiaro che se uno dei due, diciamo soprattutto Buemema o forse anche Buongiorno, ha un po' di mercato, potresti cederne uno. Però tieni conto che Rachmani, lo sappiamo, non è più integro e quindi qualche infortunio lo può avere. Buongiorno non ci ha dato troppa garanzia, quindi nelle rotazioni potrebbe entrarci. Però se fai Ghila, Buogema, Buongiorno e Rachmani, io penso che il reparto difensivo con i centrali stai alla grandissima. Giocando io spero a 4, devi più lavorare su dal lato di Di Lorenzo, che manca sicuramente un sostituto, ma un sostituto vero, non prendiamo il solito ragazzino che poi farà panchina a vita. E dal lato di Oliveira, Gutierrez e Spinazzola bisogna decidere con questi tre cosa fare, perché poi anche con Spinazzola si è rinnovato, Oliveira è comunque un giocatore, ragazzi, che non è male, poi va a fare i mondiali, quindi sicuramente verrà guardato.
È uno dei pochi calciatori del Napoli che parteciperà a questo mondiale insieme
a
Scott McTominay.
E poi c'è Gutierrez, che comunque non ha fatto male, a margini di crescita, è un giocatore interessante. Quindi io penso che il Napoli deve prendere soprattutto un esterno dal lato di Di Lorenzo.
Ne parlavamo prima con Giovanni, insomma, si fanno i nomi, almeno per ora, restando a quelli circolati finora, il solito Juanlu che torna sempre in auge inizia il calciomercato, che sia estivo o invernale, non fa alcuna differenza. Poi l'esito è sempre negativo, chissà questa volta, insomma, come andrà a finire. Poi è circolato il nome di Dodò un po' indiminuendo da questo punto di vista nelle ultime ore, e poi insomma qualche settimana fa anche sparito dai radar, in attesa forse che Napoli affondi il colpo per qualche altro calciatore più importante. Calaili, che forse risponde a quell'identikit che tu non vorresti al Napoli, mi è parso di capire. Inesperto, insomma, un calciatore non troppo
io voglio un giocatore vero che se deve sostituire Di Lorenzo lo sostituisce a cuor leggero, nel senso che ragazzi, se noi vogliamo, ecco, poi torniamo sempre alle stesse cose, purtroppo alle volte si dicono, ripetiamo anche noi, soprattutto quando c'è il mercato, no?
Certo.
Se noi dobbiamo andare a prendere il primo giocatore che capita, onestamente io non ci sono, e poi c'è un altro problema. Non ci dimentichiamo che il Napoli, se vuole fare pure bene la Champions, ha bisogno di alternative valide, titolari. Poi è chiaro che tra Di Lorenzo e Mister X, Di Lorenzo è il capitano e giocherà di più, però io ho bisogno di un giocatore che faccio un esempio, Bologna-Napoli, prima di una partita importante di Champions, possa non giocare titolare.
È stato chiarissimo.
Questo quindi... dopo la Champions, che casomai è stata una partita difficile, stancante, trasferta casomai lunga, si gioca con il Sassuolo e gioca a Mister X.
Quindi mi viene da dire, Francesco, per te, tra Dodò, Calaili e un eventuale Juanlu Sánchez, forse Dodò potrebbe essere la soluzione più...
Dodò sarebbe molto interessante. Dodò va a fare, ecco, poi lì Dodò veramente se la gioca la maglia da titolare.
Certo.
Sicuramente non è più giovanissimo, però ecco, poi lì
27
finalmente
anni.
C'hai un'alternativa, forse un po' meno difensivo di Giovanni Di Lorenzo, sicuramente.
Comunque a 27 anni è un insomma
è un 98, proprio grande di età, piena
carriera.
Sicuramente più esperto, però forse meno difensivo, ecco, quello nudo da capire.
Poi c'è da dire questa cosa di Lorenzo, anche a te Gennaro, insomma, quando si propone in fase offensiva, forse è lì che ha le sue migliori, mette in mostra le sue migliori qualità.
È uno che nasce come attaccante addirittura nelle giovanili, insomma, i suoi primi passi li muove addirittura come attaccante, si mette in luce anche nell'area avversaria molto spesso. Chiaro che poi con il trascorrere del tempo deve specializzarsi, o la fase difensiva o la fase offensiva, perché poi le energie atletiche, la brillantezza non sono più quelle che ti consentono di fare al top la doppia fase, quindi va, insomma, deve specializzarsi. Non so se è d'accordo, Francesco.
Sì, quello sì, però Di Lorenzo ormai quello è, ragazzi, ha un'età, insomma, quindi non è che puoi tanto cambiare le sue caratteristiche. Va bene, molto bene in fase d'attacco, in difesa, comunque è un difensore, nasce, è vero, come dicevi tu, attaccante, però poi è diventato un difensore.
Sì, anche nella difesa a tre si è ben disimpegnato, un calciatore che, gestito.
Ma può fare vari ruoli, questo è la duttilità di Lorenzo, ma per questo, ragazzi, ce lo ricordiamo, no? Di Lorenzo per 2 anni ha giocato sempre titolare.
Sì, certo, certo.
Non l'abbiamo mai visto fare una panchina, non abbiamo mai visto saltare una partita, per fortuna. Poi lui, anche lui quest'anno ha avuto l'infortunio. Però anche lui, ecco, non è più giovanissimo.
Certo,
queste situazioni si sommano, e per questo dico, se devi spendere qualche soldino in più, lo devi fare proprio da quel lato.
Ultima, prima di salutarti, un po' cattivella, un po' provocatore. Hai visto Pulisic in maglia stelle e strisce? Insomma, quanto ha brillato negli Stati Uniti. Ha avuto qualche difficoltà invece nel Milan, forse impiegato non nella sua migliore posizione.
Sì, Jenny, però ti ricordo che questi sono giocatori che poi non hanno bisogno per forza delle chiavi tattiche degli allenatori. Cioè, Pulisic,
sono forti, dici,
ricordiamo Milan-Napoli, no?
Certo,
lo ricordiamo Milan-Napoli quest'anno anche.
Come no?
Voglio dire, quel Pulisic, oppure quelli precedenti.
Indipendentemente da dove li collochi, hanno uno spessore tecnico.
Dipende poi anche dalla giornata. Ci sono giornate che casomai non gira, e giornate invece che
in cui fa
creano delle giocate pazzesche. Pulisic, insomma, molti di noi casomai giocano a fantacalcio, ce l'hanno anche a fantacalcio. È un giocatore che poi alla fine ti porta dei gol,
fa la differenza,
quest'anno non è stata la sua miglior stagione.
Esatto.
Poi lo sappiamo, prima del mondiale molti giocatori casomai non sono al top perché pensano al mondiale, perché per loro è una chance.
Altra chiave di lettura,
esatto.
Va bene, grazie Francesco.
Ci anticipiamo qualcosa.
Qualcosa da anticipare rispetto ai temi che tratterai?
No, vi darò una bella intervista a Xavier Zanetti su questa bella manifestazione che si terrà a Napoli il 26 di settembre, proprio dedicata alla fondazione di Zanetti. Quest'anno ha voluto portare questo evento a Napoli.
A proposito di terzini destri inossidabili, ecco, abbiamo parlato di
Capitani di Lorenzo, super campione, molto umile, abbiamo intervistato questa mattina, lo sentiremo in radio alle 18.
Bello, quindi tutti insomma collegati alle 18 su Radio Tutto Napoli.
Parla anche di Diego,
da argentino ovviamente.
Esatto.
Ciao Francesco.
Ciao ragazzi.
Ciao Francesco, ciao.
E quindi alle 18.